Vi diamo il saluto di tutto cuore nel nome prezioso del Signore Gesù Cristo, tutti quelli che sono venuti da vicino e da lontano e anche i nostri fratelli che sono collegati in molti paesi della terra, alcune chiese sono collegate e ascoltano tutti insieme. Il mio cuore è pieno di riconoscimento per i cantici che abbiamo ascoltato. Ringraziamo i cantanti e i giovani che hanno cantato dell'amore di Dio e della grazia di Dio, e noi sempre ringraziamo il Signore per quello che Lui ci ha fatto. Anche se cantiamo della grazia, il Signore ha fatto grandi cose in noi, dovremmo rallegrarci di questo, veramente rallegrarci e dargli a Dio, al Signore, la gloria. Anche questa sera vogliamo cantare insieme uno o due cantici. Sentitevi bene nella casa del Signore, sentitevi liberi, e il Signore ci benedirà al di sopra di quello che chiederemo. Vogliamo lodare il suo nome. Incominciamo col cantico numero 2. Cantamelo ancora una volta. Sì, ci rallegriamo di questa preziosa e meravigliosa parola di Dio che ascolteremo questa sera Insieme vogliamo cantare anche il cantico numero 6, rimanendo fermi davanti alla parola. Sì, questo è molto importante, che la nostra fede è ancorata nelle promesse di Dio e noi non saremo delusi, ma vedremo quello che abbiamo creduto. È meraviglioso come i compositori hanno espresso questo. Oh, come lo servo con amore. La sua stella illumina in me. Noi ci rallegriamo per la grazia che Lui ci ha dato, che noi possiamo avere parte alla sua opera di grazia, possiamo essere una parte di questo e che possiamo arrivare alla perfezione. Sarà il coronamento del piano di salvezza di Dio, il compimento, l'essere rapiti nella gloria. Qui nella terra non abbiamo da aspettare niente, diventa sempre più triste, ma noi guardiamo alle promesse del Signore. Lui ha preparato cose gloriose per noi. Sia ringraziato il suo nome. Vogliamo leggere una parola di introduzione da Filippesi 1, una parola molto... Da Filippesi capitolo 1, incominciamo dal versetto 6. Filippesi 1 dal versetto 6. Io ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. E poi dal versetto 8, infatti Dio è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori. Affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio.
Amen.
Che il Signore ci possa dare una parte di questo ancora oggi per prepararci, e ci voglia dare questo sentimento e purificarci da tutto affinché il frutto della giustizia possa essere manifestato nella nostra vita. Io sono pieno di fiducia, il Signore è fedele, Lui l'ha promesso e Lui lo darà. Abbiamo delle richieste di preghiere che vogliamo portarle davanti al Signore, vogliamo alzarci per pregare. Voglio dare anche i saluti del fratello Alfred Borg, in ospedale viene controllato, ma vogliamo ricordarci di lui in preghiere, tutti quelli che sono in distretta e che si rivolgono al Signore. Vogliamo portare tutte queste richieste davanti il trono di grazia, Padre, eterno e fedele, ci inchiniamo davanti a Te e Ti chiediamo nel nome prezioso e santo di Gesù Cristo, con fiducia e con certezza, che il sangue dell'agnello oggi parla per noi nel trono di grazia e che Tu con compiacimento guardi verso di noi. Noi Ti portiamo questa riunione, Ti portiamo il nostro caro fratello, il Tuo servo, e Ti chiediamo, parla ai nostri cuori per mezzo della Tua santa parola e prepara i nostri cuori per questo giorno glorioso e meraviglioso del Tuo ritorno. Tu sai quello di cui ha bisogno ognuno. Fai grazia, guarisci, salva, libera, aiuta ognuno che ha messo la sua fiducia sulla Tua grazia. Benedicici questa sera, anche tutti quelli che sono collegati, che ascoltano e vedono. Benedici la Tua schiera comprata col sangue. Vieni Tu stesso nel nostro mezzo e manifestati come l'Iddio vivente che noi crediamo e in cui abbiamo fiducia, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Noi siamo fiduciosi che Tu ci benedirai al di sopra di quello che chiediamo. A Te sia la gloria e l'onore. Nel nome prezioso di Gesù Cristo. Alleluia. Amen. solo abbi fede, solo abbi fede. Potete sedervi, anche io vi do il benvenuto di cuore nel nome prezioso del nostro Signore, particolarmente quelli che sono qui per la prima volta. Volete alzare la mano voi che siete qui per la prima volta o volete alzarvi affinché possiamo darvi particolarmente il benvenuto? Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio vi benedica. Sì, il Signore ha condotto così che noi da vicino e da lontano possiamo riunirci per ascoltare la Sua parola. E come già è stato detto, per essere parte di quello che Dio fa attualmente secondo il suo piano di salvezza per grazia. I saluti veramente li darò molto brevemente e poi ci approfondiremo nella parola. Io spero che tutti si sentano bene, che tutti si sentano a casa e che tutti hanno aperto i loro cuori per ascoltare, per ricevere la parola di Dio. Saluti da Burkina Faso, saluti da Abidjan, saluti da Dublin, dalla Svizzera dal fratello Graf, da Pretoria dal fratello Cecil, dal fratello Inodi, saluti da Nairobi dal fratello Paul, saluti dalla Russia, dall'Ucraina, dalla Bulgaria e dal fratello Udo del Sud America. Poi di nuovo saluti da Cabinda, Angola, da Mozambique, dal Portogallo, dal Brasile. E poi dal Congo, da Edmonton, Canada, il fratello Wendell Ellis ci manda i saluti particolari, poi un fratello da Israele, un fratello dalla Romania, uno da Torino, un fratello da Burundi, un fratello da Licassi, un fratello Adonis, fratelli della Costa d'Avorio, saluti di cuore dai nostri fratelli e sorelle dalla Nuova Zelanda, saluti da Ashdod, Israele, saluti dall'Ungheria, saluti dall'Ungheria ancora una volta, saluti dal Congo, saluti dal fratello Etienne Chenton, saluti dall'Università di Casta, dal Denver, Colorado, saluti da Abidjan, di nuovo saluti da Licassi, saluti dal fratello Jacques, dal fratello Lyon, saluti da Lima, Perù, saluti dall'Irlanda, saluti da Cambogia, da Cabinda, saluti di nuovo, e ancora dal fratello John da Bucarest. Questo era tutto. Sia ringraziato il Signore per tutti i nostri fratelli e tutte le chiese che sono collegate con noi e che sono collegate anche col Signore, e la chiara e vera parola di Dio per il nostro tempo che l'ascoltano. Per quello che riguarda dell'ultimo viaggio missionario, è stato potente. In poche parole non si può esprimere tutto quello che ho vissuto in 8 riunioni nel Thailand e nel Myanmar. Potente, chiese metodiste, chiese battiste, e delle riunioni carismatiche, riunioni dai pentecostali, dappertutto il Signore ha aperto le porte e la parola del Signore era così potente che il più grande giudice del paese, il più grande giudice, il più alto giudice del paese mi portò a casa sua, nella sua villa, dalla prima volta. Ho visto un tavolo perlomeno di 8 metri con un bordo d'oro, e quest'uomo si alzò e disse: oggi ho chiamato alcuni insieme e noi vogliamo ascoltare dalla tua bocca quello che Dio ha da dirci. E io posso solo dire: la parola del Signore è così potente, e come Paolo nella sua chiamata gli è stato detto di dare, che sarebbe testimone davanti ai grandi, ai piccoli, dal re e da ovunque possa essere, e noi in questo tempo effettivamente possiamo farlo e viverlo. Nella chiesa metodista successe qualcosa di particolare. Il fratello Lucram mi ha detto che perlomeno 50 di quelli che hanno ascoltato la parola di Dio sono pronti a lasciarsi battezzare in modo biblico nel nome del Signore Gesù Cristo. Veramente si è potuto vedere che la parola ha una forza, e come molte volte l'abbiamo già menzionato, in Isaia è scritto, in Isaia 53, chi ha creduto la nostra predica e a chi è stato rivelato il braccio del Signore. E noi possiamo dire: chi ascolta la nostra predica che portiamo nel nome del Signore e che la crede, allora il braccio del Signore gli viene rivelato, lui si inchina sotto la parola e non solo crede, ma è anche obbediente. Era veramente un trionfo per la verità, anche dai paesi vicini. La parola del Signore è veramente potente, diciamolo ancora una volta, chi è predestinato in questo tempo ad ascoltare la parola, viene e l'ascolta. Su questo volevo leggere la parola di Amo, capitolo 8, la parola molto conosciuta, Amo 8, versetto 11. Verranno dei giorni che manderò una fame nel paese, ma non una fame di pane e non una sete d'acqua, ma di ascoltare una fame e sete di ascoltare le parole del Signore. Noi con diritto possiamo dire questa parola è stata compiuta davanti ai nostri occhi. C'è stato mai un tempo in cui ci sia stata una fame così grande verso la parola di Dio? E se noi possiamo riferirci anche a quello che questo fine settimana succederà nel nostro mezzo, c'è stato mai nel nostro paese o in un altro paese qualcosa di simile? Che uomini vengono da più di 20 nazioni insieme per ascoltare la parola di Dio? Dove e quando è successo prima? Mai prima era successo qualcosa del genere, ma succede nei nostri giorni affinché la scrittura venga adempiuta. Il fratello Branham nella predica oggi e questa scrittura compiuta ha ripetuto 15 volte, ha menzionato le differenti cose e poi alla fine disse: oggi si è compiuta questa scrittura davanti ai vostri occhi. Con quello che succede con Israele e quello che riguarda Israele non vogliamo parlarne, ma noi sentiamo, quando leggiamo nei email, che ora è nell'orologio, e particolarmente quello che nel Libano il Consiglio Mondiale della Chiesa ha fatto e ha esposto, che Israele, il cristianesimo e i musulmani, che il cristianesimo, che gli ebrei sottomettono i cristiani e i musulmani, queste accuse che sono state fatte agli ebrei, è incomprensibile quello che fanno, ma Dio lo permette, in ogni caso Lui porterà la vittoria alla fine. Anche quando leggiamo il prossimo titolo, il Papa cerca dialogo fra i cristiani e i giudei e porteranno frutto. Veramente succede quello che noi non aspettavamo, che vengono fatti anche compromessi sul Monte Sion fra il governo a Gerusalemme e il Vaticano, e poi viene anche il capo palestinese dice: se i giudei vogliono costruire un tempio, questo sarebbe blasfema per Allah. Tutto è in discussione. Anche il tempio, la costruzione del tempio è in discussione. Tutte le cose prendono avvento e noi possiamo dire: oggi questa scrittura è compiuta davanti ai nostri occhi. Ancora un passo biblico per quello che riguarda il popolo di Israele e il ritorno nel suo paese dal profeta Isaia, solo perché tutti sappiano che il paese appartiene al popolo di Israele, gli è stato promesso e gli è stato dato. e che appartiene veramente a loro. Possiamo leggere nel profeta Isaia e possiamo anche leggere in Geremia, possiamo leggere in Ezechiele, dappertutto nelle profezie bibliche ha detto tutto quello che succederebbe e succede davanti ai nostri occhi. Magari la parola più, più potente è in Ezechiele, dove Dio il Signore lascia dire per mezzo del profeta quello che succede. Adesso Ezechiele capitolo 11, Ezechiele capitolo 11, versetto 17. Perciò di così parla Dio il Signore: io vi raccoglierò in mezzo ai popoli, vi radunerò dai paesi dove siete stati dispersi e vi darò la terra di Israele. E vi darò la terra di Israele. Abbiamo letto spesso passi biblici che parlano di questo sviluppo, ma adesso vediamo che tutto prende forma e in breve verrà fatto il contratto di cui il profeta Daniele ha scritto e profetizzato. E poi dice il fratello Branham: nel nome del Signore, circa in quel tempo, quando il contratto con Israele verrà fatto, avviene il rapimento, succederà più o meno allo stesso tempo, perché Dio compie prima la sua opera nella Chiesa e poi in Israele. Questo è il piano di salvezza del nostro Dio, in cui il popolo di Israele e anche noi siamo stati inclusi. Di cuore benediciamo Israele, ma così anche benediciamo tutti i popoli, lingue e nazioni che prendono la salvezza del nostro Dio, perché tutti i popoli sono stati inseriti nel piano di salvezza di Dio. Già in Isaia 49 è scritto che tutti sarebbero inclusi. Dio ha potuto dire tutto in anticipo e Lui lo porta a compimento. Magari di questo ancora un passo biblico di Romani 11, per vedere da parte della Sacra Scrittura che Dio ha un piano ordinato e che soltanto quelli che hanno fiducia in Lui e lo credono sono partecipi di questo. In Romani capitolo 11 abbiamo tutta la descrizione di quello che Dio compie, quello che per grazia fa. E qui leggiamo prima tre versetti soltanto. Romani capitolo 11, versetto 7. Che dunque quello che Israele cerca non l'ha ottenuto. Mentre lo hanno ottenuto gli eletti e gli altri sono stati induriti. Questo è per ogni popolo, in tutti i popoli della terra, non soltanto per Israele, solo quelli che credono in Dio, che accettano quello che Lui ha promesso, che non giocano religione e che non celebrano dei servizi a Dio soltanto, ma che sono riuniti nel nome del Signore per ascoltare la parola dell'ora e le promesse di Dio, di crederle e di sperimentare questo, la parte eletta, mentre lo hanno ottenuto gli eletti e gli altri sono stati induriti. Come sarà con la Cecoslovacchia, con la Polonia, con l'Austria, con la Germania, con tutti i paesi, con tutte le nazioni, non tutte le nazioni, ma gli eletti in queste nazioni ascolteranno la parola di Dio, la crederanno e poi va a compimento. In te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Dio non obbliga nessuno, Lui fa l'offerta di grazia e tutti quelli che l'accettano, Dio gli si rivela e possono sperimentare la sua grazia e la sua fedeltà. Poi abbiamo in Romani 11 nel versetto 20. Normalmente bisognerebbe leggere ogni versetto. Leggiamo noi il versetto 20. Bene, essi sono stati troncati per la loro incredulità e tu rimani stabile per la fede. Non insuperbirti, ma temi. Incredulità è una cosa mortale. Incredulità ci separa da Dio e ci porta alla perdizione. Essi sono stati troncati per la loro incredulità. Loro come albero naturale e noi dall'oliveto salvatico siamo stati annestati per grazia. E poi Paolo dice ancora: non ti gloriare perché tu non porti le radici, ma le radici portano te, e dalle radici viene la vita in tutto l'albero. In questo caso nel fico. E poi abbiamo un versetto particolare che dobbiamo leggere, il versetto 25. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un induramento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totalità degli stranieri, finché non venga il tempo dove la totalità degli stranieri entrerà. Fino a quel tempo, sempre quando il tempo era compiuto, successe quello che Dio aveva promesso e tutti quelli che hanno creduto la sua promessa sono stati inclusi nel piano di salvezza del nostro Dio. Noi non siamo presuntuosi, noi non ci innalziamo su nessun uomo, su nessuna chiesa, ma diciamo questo chiaramente in tutte le confessioni, ci sono tutti i seminari, passano degli anni, la gente ascoltano tutte le interpretazioni, si preparano per la predica, ogni pastore, ogni predicatore, sono sempre anni di preparazione affinché poi possano predicare. Ma che cosa viene predicato? Quello che nelle scuole bibliche, in questi seminari si è imparato, viene predicato. E così abbiamo le differenti confessioni e direzioni di fede che tutti predicano quello che gli è stato insegnato, ma con la Chiesa dell'Iddio vivente è differente. E su questo voglio leggere da Matteo capitolo 13, questa parola a noi molto conosciuta. Matteo capitolo 13, qui il Signore ha sette parabole del Regno dei Cieli e disse chi è il seminatore che semina il buon seme e chi semina il cattivo seme e chi sono i figlioli del regno e chi sono i figlioli del maligno. Questo nel versetto 37 e 38. Ma poi il nostro Signore alla fine di questa lunga predica e domanda nel versetto 51: avete capito tutte queste cose? Essi risposero sì. Avete capito tutte queste cose? Essi risposero sì. E poi lui disse la risposta nel versetto 52. Allora disse loro, per questo ogni scriba che diventa un discepolo del Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Quindi, insegnati da Dio, istruiti da Dio, per rivelazione, per introduzione nella parola di Dio, e poi è scritto nella scuola del Regno dei Cieli. Dio fa grazia, ci conduce alla sua parola, al suo consiglio. Adesso devo leggere e devo ridere un pochettino. Mi è stato chiesto dove ho visitato, ho fatto il mio apprendistato, dove avrei fatto, in quale scuola biblica avevo fatto il mio apprendistato. Allora presi questa parola sui piedi del mio Signore, di questo si tratta, e noi possiamo dare soltanto quello che il Signore dice nella sua parola, non quello che il professore così e così ha detto, ma il così dice il Signore per grazia. Molto importante per noi è che Dio nella sua parola ha annunziato in anticipo il piano di salvezza. Leggiamo i passi dell'Antico Testamento, prima dal profeta Isaia, Isaia 49, qui magari incominciamo col capitolo 48 per fare il collegamento col capitolo 49. Isaia 48, versetto 3. Già anticamente io annunziai le cose verificatisi. Essi uscirono dalla mia bocca, io li feci sapere. A un tratto io li effettuai ed esse avvennero. Una parola potente, è così, dice il Signore. Le profezie di prima le ho annunziate. Io ho messo le mie parole nella bocca dei profeti, sotto l'unzione dello Spirito Santo hanno portato la mia parola. Io per loro mezzo ho annunziato quello che succederebbe. E come qui è scritto, dalla mia bocca io le feci sapere. Gli uomini di Dio, i profeti di Dio, avevano il così, dice il Signore, e per noi la parola santa di Dio, dalla mia bocca li feci uscire, dice il nostro Dio. E poi è scritto, a un tratto io li effettuai ed avvennero. A un tratto io le effettuai ed esse avvennero. Sono diventate realtà. E lo dico questo con grande riconoscimento quando ho letto che più di 800 passi biblici del Vecchio Testamento sono dati nel Nuovo Testamento, che c'è la prova nel Vecchio Testamento. Dio ha parlato, nel Nuovo l'ha compiuto, tutto si può provare, tutto si può vedere. Dio non ha fatto delle storielle, ma in anticipo ci ha annunziato la storia della salvezza, e quando il tempo era compiuto avvenne. Tutto avvenne quando il tempo era compiuto, che il precursore della prima venuta di Cristo doveva venire in Isaia 14 e Malachi 3 era promesso. Venne l'angelo Gabriele dal cielo e parlò con Zaccaria e gli diede la promessa. Quando il tempo era compiuto, quando quello che i profeti avevano parlato nel nome del Signore aveva trovato compimento, successe questo. Anche a questo dobbiamo stare attenti. Quando Dio compie delle promesse, allora succede il soprannaturale. Allora il cielo si abbassa nella terra. E poi è scritto nel versetto 6, scusate. Tu hai udito e visto tutto, non dovreste forse testimoniarlo voi stessi? Ora vi annunzio cose nuove, cose occulte a te ignote, quindi quando l'improvviso compimento avviene, allora Dio tutto quello che fino in quel tempo non lo sapevano lo fa annunziare e gli mostra tutti i contesti dove appartiene ogni cosa. E poi nel versetto 7, quando le promesse divengono realtà, quando quello che Dio ha annunziato avviene, allora viene compimento quello che è scritto nel versetto 7. Esse vengono create ora. non prima, ma adesso, non risalgono ai tempi antichi, prima di oggi non ne avevi udito parlare, perché tu non abbia a dire: ecco, io le sapevo. Non è potente, non è potente, affinché tu non puoi dire: questo già lo sapevo tutto. Noi non sapevamo proprio nulla. Siamo tutti andati per le nostre proprie vie, ognuno nella sua nazione, ognuno nella sua chiesa dove si trovava. Anche nella mia vita venne un giorno, fino a quel giorno non avevo nessuna idea di quello che Dio aveva promesso, quello che c'era nelle promesse della Scrittura, quello che riguarda il piano del nostro Dio. Naturalmente ho già predicato prima quello, però, che Paolo in Atti 20, io vi ho annunziato tutto il consiglio di Dio, l'ho letto, ma io non conoscevo tutto il consiglio di Dio. Ma quando il tempo venne, quello nascosto venne rivelato. Oggi guardo indietro e ringrazio il Signore che anche noi tutti non avevamo idea di quello che Dio ha preparato per il nostro tempo, e adesso per grazia possiamo partecipare a questo. E poi veniamo al capitolo 49, dove nel versetto 6 ci viene detto, Isaia 49, versetto 6, egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Non è questo potente? L'Iddio di Israele, che aveva, lui dice: non basta che tu riconduci le tribù di Israele, io ti faccio luce dei gentili affinché la mia salvezza arrivi fino all'estremità della terra. Anche questo lo vediamo nel nostro tempo, non soltanto Israele, ma tutti, in tutti i popoli che possono credere, sono predestinati a ricevere quello che Dio ha promesso. E poi nel versetto 8 è scritto in Isaia 49, 8, così parla il Signore: nel tempo della grazia io ti esaudirò, nel giorno della salvezza ti aiuterò, ti ho aiutato in tedesco. E poi l'Apostolo Paolo in 2 Corinti 6 si può leggere, poi scrive quest'uomo di Dio in 2 Corinti, io nel tempo accettevole ti ho ascoltate e ti ho aiutato. Adesso è il tempo della salvezza. L'armonia del Vecchio e del Nuovo Testamento. Noi siamo riconoscenti E questo voglio metterlo in risalto, che noi abbiamo trovato grazia da parte di Dio e che noi siamo stati condotti in quello che è valido per Dio in questo tempo. E la parola profetica è la nostra luce e noi non abbiamo interpretato nessun passo biblico, ma noi abbiamo accettato tutto così come Dio ce l'ha detto nella sua parola. Poi il prossimo pensiero, prendetelo a cuore questo: Dio ha dato delle promesse per mezzo dei profeti, ha fatto conoscere la sua parola e all'improvviso quello che lui diceva e diventava realtà. E tutti quelli che hanno trovato grazia davanti a Dio erano partecipi di questo. Poi abbiamo la parola potente di fede in Ebrei 11, potente per metterci davanti agli occhi che i veri credenti non credono quello che vogliono, ma che credono a Dio, credono la parola e che si lasciano includere nel piano di Dio per grazia. In Ebrei capitolo 11, già nel versetto 1 abbiamo direttamente: or la fede e certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Qui ci è stato detto quello che è la fede. La fede non è qualcosa di incerto, ma fede è una fiducia su quello che Dio ha promesso, cose che non si vedono, convinzione delle cose che Dio ha detto nella sua parola. E anche questo, fratelli e sorelle, l'abbiamo menzionato tante volte. Dio si è messo sotto un giuramento per portare a compimento quello che Lui ha promesso. Il nostro compito è di credere come la Scrittura l'ha detto, e quello che è scritto nella Scrittura, anche per grazia, di viverlo. Da oggi non abbiate più nessun pensiero sulla fede, ricevetelo così come Dio ce l'ha detto. La fede è certezza di cose che si sperano. Abbiamo questa fiducia, abbiamo questa certezza di cose che si sperano, la fiducia che Lui mantiene quello che Lui promette. Abbiamo quindi per fede biblica, per grazia, non soltanto fiducia, ma una piena convinzione. È scritto così: una certezza di cose che si sperano, che Dio ha promesse che ancora noi non vediamo. E poi ritorniamo al profeta Isaia. Dio ha dato delle promesse e all'improvviso a un tratto vengono compiute. E qui ancora mettiamo in risalto questo, ma è la fede. È sicurezza di quello che uno spera. E che cosa speriamo noi? Che Dio compie ogni cosa. È una convinzione delle dimostrazione di realtà che non si vedono. Dio non ci lascerà nessuna domanda senza essere compiuta. Tutto quello che Dio nel suo consiglio ha deciso, questo lo succederà. Quindi noi abbiamo fede. Noi abbiamo la fede che una volta per sempre è stato dato ai gentili, perché noi crediamo quello che Dio ha detto. E lasciatemi mettere in risalto questo di nuovo: Dio è degno di fede. Ho la fede, certezze di cose che si spero, dimostrazione di realtà che non si vedono, una convinzione che queste cose succederanno perché Dio l'ha detto così. A partire da oggi sappiamo noi tutti che il Signore ci ha dato una fede vivente per grazia. Veramente per grazia che abbiamo certezza di fede, una convinzione ferma. Noi tutti che siamo qui abbiamo una certezza di fede in Dio, siamo convinti di tutto quello che Lui ha promesso, che succederanno tutte le cose che Lui ha promesso. Il cielo e la terra possono bruciare, ma quello che Dio ci ha promesso succederà, e chi crede lo troverà. E poi nel versetto 2 in Ebrei 11: infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Una fede che viene edificata con fiducia su quello che Dio ha promesso. Quando leggiamo Dio credette a Dio, e questo gli venne messo in conto di giustizia. Che cos'era collegato con questo? Quello che ha dato la promessa l'ha visto come veritiero, come fedele, e ha pensato: quello che adesso non vedo, lo credo lo stesso, e questo succederà perché Dio l'ha detto. Dio ci dia a me, a noi tutti, questa fede vivente all'Iddio vivente. Tutto quello che Lui ci ha preparato, che possiamo accettarlo in fede. In Ebrei 11, versetto 3, per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Questo è potente. Gli ateisti hanno la teoria dell'evoluzione, hanno le loro tesi, ma per fede, per la fiducia che abbiamo in Dio, noi sappiamo che tutta la creazione dà testimonio del Creatore, e che Dio dal nulla ha fatto ogni cosa. Questo mi rallegra profondamente. Dal niente, per mezzo della sua parola, Lui parlò e successe. Lui ordinò e venne. Questo è potente. Io o tu, noi siamo come niente, ma Dio dal niente può fare qualcosa, dal niente, noi vediamo qui, per fede riconosciamo questo, gli increduli non lo riconoscono, hanno le loro teorie, ma per fede riconosciamo noi che Dio ha creato tutto l'universo e che la sua parola ha potenza di creatrice. Ma qui abbiamo perlomeno 20 esempi che parlano della fede e di quelli che avevano questa fede vivente nell'Iddio vivente. Tutta questa lista di quello che Dio fece, o che sia da Noè, da Abramo, da Mosè, dovunque Dio fece qualcosa, qui ci viene mostrato fino al versetto 31. Dio il Signore ha onorato la fede, questa certezza dal più profondo del cuore, dal più profondo dell'anima, che Lui porterebbe a compimento quello che Lui ha promesso. Noi possiamo mettere in risalto anche gli altri punti che i nostri fratelli avevano, fino alla donna Rab che prese che protesse quegli uomini, le spie. Dio ha onorato la fede, che la vera fiducia in Lui, la convinzione che Lui compie la sua parola. Fratelli e sorelle, di più mi ha parlato che Dio nel tempo di Mosè divise il mare, e chi vuole leggerlo lo può fare. Il mare era come una parete, come un muro alla destra e alla sinistra, come se qualcuno avrebbe fatto una parete o l'avrebbe fatto col cemento. Gli israeliti non avevano bisogno di aver paura. Dio aveva fatto la via, avevano bisogno soltanto di seguirlo, di passare all'altra riva e di sentire la mano di Dio e di vivere quello che Lui faceva per grazia nel loro mezzo. E poi vediamo che le pareti che erano a destra e a sinistra, fino a quando tutto il popolo di Israele passò, quando l'esercito del Faraone venne lì dietro a loro, allora le pareti caddero e tutto l'esercito di Faraone venne seppellito. Dio è Dio, e se noi abbiamo fiducia in Lui, allora possiamo andare nelle sue vie, allora possiamo vivere la sua forza, la sua cura, tutto quello che Lui dice nella sua parola. E poi in Ebrei capitolo 3, qui vengono messo in risalto cose che dobbiamo prendere a cuore, non si può fare altrimenti. Ebrei capitolo 3, e qui leggiamo dal versetto 12. Ebrei 3, versetto 12. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo, che vi allontani dal Dio vivente. incredulità è l'opposto della fede, e alla fede appartiene la piena fiducia che Dio, quello che Lui promette, lo compie. Una piena convinzione dal più profondo del cuore e dell'anima, una piena certezza di fede che Lui compie la Sua parola. Chi sono quelli che cadono dall'incredulità? L'incredulità porta alla caduta. Questa gente ha guardato le circostanze, le distrette, e non avevano questa fiducia completa verso Dio, che Lui li aiuterebbe e li porterebbe alla meta. Alla fede viene qui messo l'incredulità per compararlo, e nel nostro tempo è anche così. Chi le promesse che Dio ci ha dato, chi non li riceve, chi nel più profondo del suo cuore non è convinto che Dio ha preso la responsabilità e che Lui porterà a compimento quello che Lui ha promesso, rimane in incredulità e pensa, magari succederà, ma se Dio l'ha detto nella Sua parola, allora succederà, deve succedere. Chi metterà in dubbio quello che Dio ha detto? La parola di Dio è sì e amen, e la parola di Dio non torna a vuoto indietro, ma è un ammonimento per noi tutti e anche per tutti quelli che ascoltano e vedono. Chi per esempio non può credere che Dio, prima del grande e terribile del giorno del Signore, che brucerà come un forno, dove la luna si trasformerà in sangue, chi non può credere che queste profezie deve andare a compimento, che viene con i suoi argomenti e dice, della fine hanno parlato tanti, per favore non mettetevi nelle discussioni, chi crede non discute, chi discute non credere, ma di credere con fede, e che gli increduli possano pensare quello che vogliono. La schiera vincitrice ha capito quello che è scritto in Primo Giovanni 5. La nostra fede è la vittoria che ha vinto il mondo. Tutto quello che è argomentazioni, che cosa abbiamo noi a che fare con le discussioni e argomentazioni? L'ho detto più volte, i fratelli venivano insieme a casa mia quando mio padre era predicatore e dicevano che pensi tu di questo, che ne dici tu di questo, non si tratta oggi di come vedi tu le cose e che cosa dici tu, ma oggi si tratta che noi possiamo vedere quello che Dio ha promesso, che riceviamo la rivelazione. E sappiamo che la fede che Dio ci ha dato è un assoluto, non c'è nulla da cambiare. E l'incredulità, io questo lo devo portare, quante volte fratello Branham, l'incredulità di Eva ne parla quando si mette sotto l'influenza del nemico, più di 100 volte l'ha menzionato di Eva con l'incredulità, che è impossibile nella presenza di Dio di apparire con incredulità. Chi non crede che Dio è, e per questo qui questo ammonimento, state attenti, cari fratelli. Questo non è scritto ad altri, è scritto per me e per te. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Sotto l'incredulità c'è la domanda di quello che al nemico l'ha messo in dubbio quello che Dio aveva detto, e così credette dopo quello che gli è stato detto a lei. Non è la stessa situazione in cui ci troviamo in tutte le confessioni, avevamo tutto, eravamo tutti sotto l'influenza di quello che veniva detto lì, e Dio ci ha chiamato fuori e ci ha messo sotto la sua influenza, sotto l'influenza della sua parola, e noi abbiamo capito che i profeti nel suo nome hanno parlato quello che doveva succedere, e quando il tempo era compiuto è successo. Ma diciamolo prima che veniamo alla fine, e anche se sapremmo tutto quello che Dio ha fatto nel passato, a me e a te non ci servirebbe a nulla se non possiamo essere partecipi di quello che Dio fa oggi. E mi venne veramente questo prezioso pensiero: Gesù Cristo è lo stesso ieri, è passato, oggi questo è presente, è lo stesso in eternità, quindi in tutto il futuro. Diciamolo liberamente e chiaramente: chi parla di quello che Dio fece ieri, quello che Dio fece nel passato nel ministero del fratello Branham, allora al seguito dell'operato di Dio non l'ha visto, guarda indietro al passato. Ma il nostro Signore ieri, oggi è lo stesso, così come successe quello che doveva succedere ieri, così lascia succedere quello che oggi doveva succedere, e domani farà succedere quello che deve succedere domani. Lo stesso che era coi profeti, era coi profeti, lo stesso che era col fratello Branham, ma è oggi con noi. Non si può dire soltanto Gesù Cristo era ieri, oggi è in eternità lo stesso. E così vediamo come l'operato di Dio e il compimento delle profezie bibliche passano nelle prossime profezie bibliche, e questa è guida dello Spirito Santo. E poi viene la fede, la certezza, la fiducia che Dio non era soltanto nel passato e ha fatto grandi cose, ma che attualmente è lo stesso, e che noi con piena convinzione in fede possiamo ricevere, che non soltanto ha confermato la sua parola, ma che lui la sua parola oggi la conferma, perché lui è oggi lo stesso che era ieri e rimarrà lo stesso per sempre. Riepiloghiamo. Ci sono alcuni versetti meravigliosi che si potrebbero leggere per avere il paragone. In Ebrei 3, 18 e 19, a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che furono disobbedienti? Quante volte l'abbiamo detto? Incredulità e disobbedienza sono una coppia, fede e ubbidienza appartengono insieme. Che furono disobbedienti hanno dimostrato la loro disobbedienza, la loro incredulità. E poi nel versetto 19, infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Oh, sia ringraziato Dio che ci ha riportato alla parola, alla fede, che è stato dato una volta per sempre ai santi. E così come abbiamo letto in Isaia, prima Dio dà promesse e quando viene il tempo, allora Lui li compie. E così, anche se non lo menzioniamo volentieri, è successo nel nostro tempo. Se non ci sarebbe stato un mandato di Dio, una chiamata di Dio, se Dio non avrebbe vegliato sulla sua parola, non l'avrebbe compiuta, che sarebbe successo? E noi vediamo la parola compiuta davanti ai nostri occhi, come anche da Amo 8, versetto 11 abbiamo letto che Dio ha messo una fame, una sete direttamente della sua parola e che lui questa fame per grazia, non una fame di pane e acqua, ma di ascoltare le parole di Dio, e lui acqueta questa fame e questa sete, ma non le parole, soltanto parole, ma le parole in originale. Il Signore dice: le parole che io vi dico sono spirito e vita. Così Dio nel nostro tempo ci ha visitato. E per favore prendiamo sul serio questa parola, che in nessuno, che veramente in nessuno, che sia giovane o vecchio, che sia nuovo o che è da tanto tempo che è credente, che nessuno nel nostro mezzo e dappertutto nel mondo che adesso ascoltano la predicazione, che nessuno si trovi un cuore incredulo, ma che tutti nel più profondo del loro cuore sono convinti che Dio ha dato la sua parola, ha vegliato sulla sua parola e che anche l'ha compiuta nel nostro tempo. Se oggi leggiamo Malachi 3, 23 del profeta che Dio voleva mandare, non possiamo dire con forza: oggi si è compiuta questa scrittura davanti ai nostri occhi, quando Dio la preparazione e il ristaurimento l'ha promesso, allora succederà. E quando in Atti 3 è scritto, versetto 21, a Lui, il nostro Dio, il cielo deve tenere fino al tempo del ristabilimento di tutto quello che Dio ha detto in anticipo per la bocca dei Suoi profeti. E allora prima del ritorno di Gesù Cristo deve succedere. E noi in fede ci siamo messi dalla parte di Dio. Noi la nostra chiamata e elezione l'abbiamo potuto farla stabile, non solo chiamata, ma chiamata ed elezione, e la possiamo, mettendoci dalla parte di Dio, l'abbiamo ricevuto questo di cuore e abbiamo ricevuto la rivelazione. Alla fine chiede il nostro Signore: avete capito tutto questo? Abbiamo noi, abbiamo capito Dio, le profezie della Bibbia, l'abbiamo capito, abbiamo visto il compimento e vediamo il compimento, fratelli e sorelle. Dio veramente ci ha messo nel suo regno e noi per grazia possiamo ricevere l'insegnamento biblico e anche quello che il fratello Branham doveva dire nelle prediche, ha predicato, possiamo ricevere questo in fede e siamo riconoscenti. Ancora un esempio che voglio dare, che è nel mio cuore, nel messaggio succedono tante cose, su alcune cose si potrebbe scuotere il capo e alcune cose sono insopportabili, ma le due opinioni principali sulle sui sette suggelli, gli uni dicono la sposa era già nella nuvola quando i suggelli sono stati aperti e gli altri dicono la sposa sarà nel cielo quando i suggelli saranno aperti. E quando il fratello per telefono me lo disse, la mia risposta era: per favore, nessuna discussione con me, nessuna discussione. Ho soltanto potuto dire quello che in Apocalisse 5 è scritto, e la maggior parte pensano che la sposa che cantica il canto meraviglioso, ma qui sono i 24 anziani che cantano questo, o cantano, che mettono in evidenza il nocciolo della redenzione. Quindi leggiamolo in Apocalisse 5. Sì, dobbiamo leggere il versetto 8 per sapere quello che succede e chi lo fa. Versetto 8. Quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e con delle coppe d'oro, pieni di profumi, che sono le preghiere dei santi. Essi, i 24 anziani, essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli. Adesso viene, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio col tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. I 24 anziani, gli uni danno testimonianza del Vecchio Testamento, gli altri quelli del Nuovo Testamento, e la Nuova Gerusalemme a 12 colonne e 12 porte, e qui sono scritti i nomi dei 12 apostoli e lì i nomi, potete leggerlo in Apocalisse 21. Quanto è importante, fratelli e sorelle, che noi non aggiungiamo nessuna parola, ma come qui i 24 anziani, il Vecchio e il Nuovo Testamento, tutti rappresentano tutti i veri e credenti, hanno le loro arpe e cantano: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e acquistato a Dio col tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazioni. E qui i fratelli leggono sempre la parola noi. E lì incomincia la distretta. Qui i 24 anziani hanno preso la cetra e hanno cantato il canto che noi nella cena del Signore, nella cena delle nozze canteremo. E qui si mette in evidenza che lui ha acquistato tutto questo col suo sangue da tutti i popoli, lingue e nazioni. Fratelli e sorelle, che Dio la sua parola la possa benedire in noi, possa darci la chiarezza nel più profondo del nostro cuore, che non aggiungiamo nulla, che non interpretiamo nulla, ma che lasciamo tutto nel concetto con cui è scritta, e allora ci sarà rivelata. Pensateci, Dio ha dato delle profezie per mezzo dei profeti, ha annunziato quello che succederebbe, e quando il tempo era compiuto successe ad un tratto, e così improvvisamente succederà il promesso ritorno di Gesù Cristo, il nostro Redentore. Per questo è scritto: nessuno sa giorno e ora. È scritto: quelli che erano pronti entrarono per la cena delle nozze e la porta fu chiusa. Il pensiero che è stato messo nel mio cuore è che noi con piena convinzione, con piena fiducia a Dio, crediamo che Lui, tutto quello che Lui ha promesso nella Sua parola, anche lo compirà, e crediamo che noi avremo parte a questo. Questo annunzio è la preparazione di quello che il Signore farà, la preparazione di quello che Lui fa è la preparazione del suo ritorno, perché è scritto che la sua sposa si è preparata, gli è stato dato di vestirsi con abiti finissimi. Sia ringraziato il nostro Dio che ci ha dato questa fiducia, che ha messo questo nel nostro cuore, che la nostra fiducia, la fede che Dio ci ha dato, la mette in evidenza, che in nessun punto viene messo in dubbio, ma tutto così come Dio l'ha detto lo crediamo, e il Signore veglierà su di noi, e tutto quello che Lui ci ha promesso lo farà, compirà in noi. A Lui, l'Iddio eterno vivente, sia la gloria e l'onore adesso in eternità. Amen. Alziamoci e cantiamo il coro: solo abbi fede, solo abbi fede. Pensate alla parola di Marco 16:16. Chi crede e viene battezzato sarà salvato, chi non crede sarà condannato. Fratelli e sorelle, la fede è un dono di Dio, la fiducia che Dio ha messo in noi è operata per mezzo dello Spirito Santo. Nessuno ha portato qualcosa con sé. No, il Signore per grazia ce l'ha dato. E la nostra preghiera, la mia preghiera è oggi che il Signore in tutta la terra, tutti quelli che appartengono alla Chiesa sposa in tutti i continenti, in tutti i popoli e lingue, tutti quelli che sono predestinati a cantare il cantico dell'agnello e di lodarlo, chi lo vuole sapere esattamente può leggere Apocalisse 15, nel mare di cristallo, il cantico di Mosè, il servo di Dio, il cantico dell'agnello viene cantato dalla schiera dei vincitori e cantano, e questo lo cantano e nessuno può imparare questo cantico, solo i 144.000. Dio su Israele e sui popoli ha dato il suo piano e lo porta a compimento. Nel compimento vedremo che Dio ha fatto tutto bene. Questo è il giorno che il Signore ha fatto per noi tutti, una volta per sempre, di credere, di stare fermi nella fiducia che Dio farà quello che Lui ci ha promesso. Perché per tutte le promesse di Dio c'è in Lui il sì e l'amen, per la gloria di Dio. E noi possiamo ringraziare Dio che Lui ci ha dato anche la fede di credere al compimento delle promesse per questo tempo, e ci ha dato la fede che il vero Evangelo del Regno, che tutto quello che appartiene al Regno di Dio lo include per testimoniare e viene predicato in tutti i popoli. Oggi questa scrittura è compiuta davanti ai nostri occhi. Dio chiama gli ultimi e noi e tutti quelli che sono collegati possiamo ringraziare Dio perché Lui ha fatto grandi cose in noi. Lui alla fine del giorno ci ha aiutato, ci ha fatto grazia, ci ha rivelato la sua parola. A Lui, l'Iddio onnipotente, sia la gloria. Io sono sopraffatto della grazia di Dio, dalla parola di Dio, dall'amore di Dio, che Dio, che il Signore ci ha preso nel luogo santissimo, e che non ascoltiamo delle interpretazioni nei cortili, ma che riceviamo rivelazione della parola. Ma sia ringraziato il Signore adesso e in eternità. Adesso la richiesta, se abbiamo richieste di preghiera nel nostro mezzo, credete che le promesse di Dio sono diventate verità e che Dio ci ha dato quello per cui noi preghiamo, perché è scritto così: credete che l'avete ricevuto e allora vi sarà dato. Anche questa è un'espressione potente del nostro Signore, importante: credete che l'avete ricevuto e vi sarà dato. Redenzione, perdono, liberazione, guarigione, tutto per grazia Dio in Gesù Cristo, il nostro Signore, ce l'ha dato. È compiuto e insieme lodiamo la forza del sangue del nuovo patto che parla per noi tutti, e insieme ringraziamo Dio per la sua santa e preziosa parola, e siamo riconoscenti che noi, sotto la guida dello Spirito Santo, veniamo guidati e che noi possiamo rispondere: sì, abbiamo capito tutto, non soltanto 80 o 90%, abbiamo creduto tutto, abbiamo capito tutto, e per questo siamo nel regno di Dio. E così certamente, come il Signore disse, vi ho parlato in parabole, ma viene il tempo dove non vi parlerò più in parabole, dove vi dirò, quando vi rivelerò quello che ho detto, dove vedrete per tutto Dio si è preso cura. Chi ha una richiesta particolare di preghiera che possiamo portare davanti a Dio, alzate le mani. Ci sono tante richieste di preghiera. Ricevetelo, accettatelo in fede. Accettatelo in fede. Fate come Abramo, su cui Dio parlò. Se Dio ci ha parlato oggi, allora non guardiamo più le circostanze, non più a noi, non più a noi, ma guardiamo a quello che, a colui che ha dato la promessa e che si è fatto garante per compiere tutto quello che lui ha promesso, particolarmente a tutti quelli che non hanno ancora dato, consacrato la loro vita a Dio. Questo è il giorno della salvezza. Ancora è tempo di grazia. Ricevete Gesù Cristo come vostro Salvatore personale. Perché così è scritto: tutti quelli che l'hanno ricevuto, loro gli ha dato di diventare figlioli di Dio, quelli che credono al suo nome. E noi crediamo nel nome del Signore, noi crediamo che Lui è il nostro Signore, e tutti gli ammalati e nelle sue lividure siamo Lui guariti. Prendetelo in fede. E Dio il Signore confermerà la sua parola. Adesso vogliamo pregare e ringraziare insieme. Amato Signore, ti ringraziamo tutti insieme per la tua santa e preziosa parola. Ti ringraziamo per l'opera compiuta. Ti ringraziamo che tu hai detto: è compiuto. È successo, il sangue del nuovo patto è stato sparso. Ti ringraziamo per il perdono, per il riconciliamento, per la grazia, per la piena salvezza che ci hai dato. Grande Dio, manifesta oggi nel nostro mezzo, salva, guarisci, conferma la tua parola che noi di cuore crediamo, e noi ti ringraziamo che tu l'hai fatto. A te il fedele Signore, a te sia la gloria, l'onore e l'adorazione. E l'adorazione. Alleluia, alleluia. Vi viene dato da Dio oggi una piena convinzione, una certezza, un assoluto di Dio, perché crediamo, come dice la Scrittura, che possano fiumi di acqua viva possono scorrere, e la benedizione di Dio possa essere manifestata. Alleluia. Gloria e onore, alleluia, alleluia. Cantiamo il coro. A te, Agnello di Dio, sia l'onore. Io lo amo. Fratelli e sorelle, mi viene adesso il pensiero, anche se noi non eravamo presenti quando i suggelli vennero aperti, o se non siamo presenti quando i 24 anziani cantano, ma possiamo essere presenti adesso e abbiamo la rivelazione che Dio, per mezzo dell'apertura dei suggelli, ci ha dato, abbiamo ricevuto questo. Sia lodato e ringraziato il Signore, il nostro Dio. Ringraziate Dio, lodate il suo nome, che in mezzo al suo popolo ha fatto grandi cose per grazie. Ancora una volta, a te, Agnello di Dio, sì. e tutti dicano alleluia. E tutti dicano amen. Sia lodato e ringraziato il Signore, il nostro Dio. Alleluia.
Alleluia.